Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, Credo, le verità fondamentali della fede. Questo mio libro è stato, come sapete, edito dalle edizioni San Paolo, lo potete anche comunque, lo trovate nelle migliori librerie cattoliche, nel caso che non lo troviate potete anche richiederlo qui a Radio Maria o telefonando all'ufficio informazione o scrivendo qui a Radio Maria. Noi siamo arrivati, cari amici, al capitolo 9, che è uno dei più impegnativi sotto il profilo teologico, perché è dedicato al mistero dell'incarnazione. Siamo arrivati all'articolo terzo del credo, dove diciamo fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Abbiamo visto, cari amici, come il mistero dell'incarnazione sia, siamo al capitolo 9, sia il cuore stesso del cristianesimo. Innanzitutto ci siamo chiesti, cari amici, perché Dio si è fatto uomo, e abbiamo detto che Dio si è fatto uomo non solo per sanare la natura umana ferita dal peccato, ma più ancora per elevare la nostra natura alla partecipazione della divina natura. E adesso non torno più, cari amici, su questa tematica, cur Deus homo, perché Dio uomo, che ci ha tenuto impegnati per un paio di catechesi. Adesso andiamo avanti in questo capitolo 9, che è certamente uno dei più fondamentali per quanto riguarda la fede cristiana, cercando di, perlomeno, cari amici, di formulare nei termini più semplici, però teologicamente esatti, il mistero fondante del cristianesimo, che è il mistero dell'incarnazione. E, cari amici, la prima cosa che dobbiamo dire è che Gesù Cristo è vero uomo, è vero Dio. Cosa vuol dire che Gesù Cristo è vero uomo? Vuol dire che Gesù Cristo ha un corpo e un'anima come noi. Anche Gesù Cristo ha anche un'anima, non solo un corpo, e quindi è vero uomo, una vera natura umana, e quindi avendo anche un'anima umana, una volontà umana, un'intelligenza umana. E cosa vogliamo dire che è vero Dio? Che ha una vera natura divina, e questa natura divina è costituita dal suo io che è quello del Verbo. Quindi in Gesù Cristo c'è un io divino che ha assunto un'anima umana e un corpo. Quindi un io divino di natura divina che ha assunto una natura umana composta di anima e di corpo, e questo la Chiesa l'ha formulato dicendo una persona, due nature. Gesù Cristo è una persona, un unico soggetto, un unico io divino con due nature, una divina che è quella dell'io divino di Cristo e una umana che è il suo corpo e la sua anima. Per arrivare a questa formulazione, cari amici, la Chiesa ha dovuto combattere delle eresie e deve combattere oggi delle eresie tremende. Cioè, quelle, specialmente in antico, che hanno negato la vera umanità di Gesù Cristo, facendo della sua umanità come quasi una maschera. Oppure hanno negato che Cristo avesse un'anima, ma aveva un solo corpo. E quindi praticamente dicevano che Cristo aveva una sola natura vera, quella divina. Sono i monofisiti, che è un'eresia molto antica questa, non ha molti seguaci poi nel tempo, neanche oggi. E il monofisismo è nato soprattutto dalla necessità di affermare la divinità di Gesù Cristo. Poi c'è l'altra eresia, antica e moderna nel medesimo tempo, che in pratica nega la divinità di Gesù Cristo, dicendo che Gesù Cristo ha un io umano. Questa eresia che nega la natura divina di Gesù Cristo è una eresia ricorrente che trova molteplici formulazioni, sia nell'antichità sia oggi. Quindi, di fronte all'affermazione della Chiesa che in Cristo c'è una natura, c'è una persona divina e due nature, una umana e una divina, sono eresie che negano o la natura umana o, ancora più ricorrenti e più pericolose, la natura divina di Cristo. Sappiamo che anche recentemente la Chiesa ha dovuto intervenire per condannare alcuni teologi che in pratica dicevano che Gesù Cristo è un grande profeta, un grande dell'umanità. Gli stessi testimoni di Geova dicono che Gesù Cristo è l'arcangelo Gabriele o Michele, non so quel che volete voi, incarnato. Sono tutte eresie che negano l'uguaglianza, l'uguaglianza divina per quanto riguarda la natura divina, l'uguaglianza fra il figlio e il padre. E Come vedete, dunque, la Chiesa cattolica ha dovuto navigare in mezzo a due opposti scogli, di chi negava la vera natura umana di Cristo e di chi nega la vera natura divina di Cristo. Solo che chi negava la vera natura umana di Cristo era più che altro nell'antichità. Oggi chi nega la natura divina di Cristo è ancora ben presente ed è una delle minacce più grandi che sono fatte alla fede cristiana, tant'è vero che anche Benedetto XVI, ancora Papa Ratzinger, nell'omelia di apertura del conclave ha detto che c'è questa tendenza a corrodere, diciamo così, la natura divina di Cristo fino a renderlo a semplice uomo. Vediamo questa pagina che è molto impegnativa e che naturalmente, cari amici, trattandosi di problemi di questo genere, cioè problemi fondamentali della fede, ho dovuto procedere in un modo, diciamo così, piuttosto catechetico, nel senso della precisione del linguaggio e del riferimento esatto alle fonti. Ma questo è importante, cari amici, perché abbiate a capire qual è il vero insegnamento della Chiesa su ciò che è fondante il cristianesimo, che è la persona divina di Cristo, vero Dio e vero uomo. Siamo a pagina 83, cari amici, del nostro libro. Adesso procediamo nel commento a questa pagina. La fede nell'incarnazione, scrivo, significa che il Figlio di Dio, eternamente generato dal Padre, si è fatto veramente uomo rimanendo veramente Dio. Gesù Cristo non è in parte Dio e in parte uomo, né è una mescolanza confusa di divino e di umano. Egli è vero Dio e vero uomo, cioè il medesimo è vero Dio e vero uomo. Ci troviamo di fronte a un mistero abissale, indubbiamente, cari amici, per quanto cerchiamo di formularlo con le parole, perché resta un mistero abissale che ci sovrasta e che conosceremo naturalmente quando avremo la visione beatifica. Ma tuttavia, cari amici, la Chiesa, specialmente nel corso dei primi secoli, nei confronti delle eresie, si è impegnata a esprimere la fede in formule di straordinaria profondità e precisione. I primi sei concili ecumenici sono stati tutti dedicati alla formulazione del mistero della Santissima Trinità e dell'Incarnazione nei confronti delle varie eresie. Le prime eresie, più che la divinità di Gesù Cristo, hanno negato la sua vera umanità e il docetismo gnostico. Per cui già nei testi del Nuovo Testamento la fede cristiana ha insistito sulla vera incarnazione del Figlio di Dio venuto nella verità della carne. Ecco perché, cari amici, San Giovanni dice il Verbo si è fatto carne nei confronti di quelle eresie che negavano la verità del corpo di Cristo, dell'umanità di Cristo. Dicevano che era una maschera, capito? E allora nei confronti delle prime eresie noi sentiamo molte volte, specialmente nel Vangelo di Giovanni, che contrasta naturalmente queste eresie gnostiche, la verità della carne. Ecco perché si parla anche di resurrezione della carne. Il Verbo si è fatto carne per dire che il suo corpo era un vero corpo. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Ave, ovvero corpo nato da Maria Vergine. Aveva un vero corpo e una vera anima. Non un corpo fittizio come quello degli angeli quando appaiono. Tuttavia, già nel III secolo si incomincia a negare la divinità di Gesù Cristo. Figati, tutto l'inferno si è messo in subbuglio quando ha avuto l'incarnazione e ha cercato di falsificare le carte. Tuttavia, già nel III secolo si incomincia a negare la divinità di Gesù Cristo, affermando che egli è il Figlio di Dio per adozione, non per natura. Vedi, per esempio, l'eretico Paolo di Samosata, che era stato adottato da Dio, non vero figlio di Dio. Successivamente Ario affermò che il Figlio di Dio veniva dal nulla, cioè era creato, non generato, e che era di un'altra sostanza o di un'altra essenza rispetto al Padre. Quindi Ario è stato uno dei più grandi eretici dell'antichità. L'arianesimo infettò la Chiesa come una malattia, peggio dell'AIDS, per cui San Girolamo disse la Chiesa scoprì che gran parte di se stessa era diventata ariana, anche perché gli imperatori, Costante e Costanzo, i due imperatori rispettivamente di Oriente e d'Occidente, avevano obbligato i vescovi a abbracciare l'arianesimo e nominavano vescovi ariani. fu una delle eresie che più minacciò la sopravvivenza del cristianesimo, quella di Ario, il quale praticamente diceva che Gesù Cristo era un grande profeta, negava la natura divina di Cristo, diceva che era di un'altra sostanza, non della sostanza del Padre. La Chiesa nel primo concilio di Nicea, nel 325 d.C., professò nel suo credo che il Figlio di Dio è generato, non creato, perché Ario diceva che veniva dal nulla, che era creato. Dice che il Figlio di Dio è generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Ecco dunque, cari amici, la professione di fede del credo che noi diciamo durante la messa dal domenica, il credo niceno-costantinopolitano. Perché Niceno? Perché a Nicea già si disse contro Ario che il Figlio di Dio è generato, eternamente generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Poi questo credo verrà completato con il Concilio di Costantinopoli e successivamente nel 380, ecco perché si dirà appunto il credo simbolo niceno-costantinopolitano. Quindi il primo attacco alla divinità di Cristo è venuto da Ario. Poi c'è un'altra eresia, l'eresia di Nestorio, che anch'essa in pratica riduceva il Figlio di Dio in uomo, però Nestorio lo faceva con molta più abilità, dicendo che in Gesù Cristo c'erano due io, un io umano, un io divino. Ma questa è stata un'eresia che la Chiesa ha condannato, perché per la Chiesa cattolica in Gesù Cristo c'è un solo io, un io divino, non c'è un io umano. L'eresia di Nestorio ebbe un seguito ampio e durevole, e contro di essa la Chiesa convocò il Concilio di Efeso nel 431. I nestoriani vedevano in Gesù Cristo una persona umana congiunta alla persona divina del Figlio di Dio, come se in Gesù Cristo ci fossero due soggetti, due io, un io umano e un io divino. La Chiesa affermò che l'umanità di Cristo non ha altro soggetto che la persona divina del Figlio di Dio, che l'ha assunta e fatta sua nel momento del concepimento. Quindi, cari amici, in noi la natura umana è formata da in noi c'è una persona, un io che è umano e che è inconfondibile, che è unico, che è irrepetibile. Poi abbiamo un'anima e un corpo che formano la nostra natura umana. In Gesù Cristo c'è la vera natura umana, perché c'è l'anima e c'è il corpo, non c'è l'io umano, perché l'anima e il corpo sono stati assunti dall'io divino. Chiaro? Quindi le storie dicendo che in Gesù c'erano due io, un io umano, un io divino, affermava che c'erano due soggetti, in pratica Nestorio poi arrivava a negare la divinità di Gesù Cristo, perché lui teneva in considerazione soltanto l'io umano. Ecco perché, cari amici, nel Concilio di Efeso la Chiesa ha definito Maria madre di Dio, volendo dire che la Madonna, generando quel bambino, aveva generato un bambino che aveva un io divino. Ecco perché ha chiamato la Madonna Theotokos, madre di Dio. Per questo motivo, dunque, cari amici, Maria, concependo il Figlio di Dio nel suo seno, è divenuta in tutta verità madre di Dio. Vediamo cosa dice a questo riguardo il Concilio di Efeso. Madre di Dio, non certo perché la natura del Verbo o la sua divinità avesse avuto origine dalla Santa Vergine, ma poiché nacque da lei il Santo Corpo dotato di un'anima razionale, a cui il Verbo si è unito sostanzialmente, si dice che il Verbo è nato secondo la carne. Quindi, cari amici, quando si dice che la Madonna è madre di Dio, non si vuole dire che la Madonna ha generato Dio, perché Dio è ingenerato, la Madonna è una creatura. Si vuol dire che quel bambino che è nato da lei ha un io divino, che ha tratto la natura umana dalla Vergine Maria. Quindi avete visto, cari amici, le due grandi eresie che hanno minacciato il cristianesimo fin dalle origini: quella monofisita che negava a Cristo una vera natura umana, quella ariana che negava precisamente la divinità di Gesù Cristo, e quella nestoriana che affermava due io in Gesù Cristo, come se la Madonna fosse madre del Dio umano, di un uomo e non di Dio. Il Concilio di Efeso, affermando Maria Theotokos, voleva dire che quel bambino che è nato da lei è Dio, ha un io divino, che ha una duplice natura, quella divina dell'io, che ha assunto la natura umana con un corpo, un'anima. L'eresia monofisita, anch'essa ampia e durevole nel tempo, affermava invece che la natura umana come tale aveva cessato di esistere in Cristo, essendo stata assunta dalla persona divina del Figlio di Dio. Contro questa nuova eresia la Chiesa ha convocato il Concilio di Calcedonia, che così ha espresso in modo sintetico ma completo la fede comune. Vediamo dunque, cari amici, dopo quattro concili contro i monofisiti e contro gli ariani e contro i nestoriani, vediamo come alla fine la Chiesa, dopo quattro concili, e cioè nel Concilio di Calcedonia del 451, ha espresso la sua fede cristologica, che fa da base anche per la Chiesa protestante, per la Chiesa ortodossa e per le comunità protestanti. Vediamo, cari amici, com'è la fede della Chiesa formata dai concili. Sono parole difficili, però insomma si capiscono per quello che si capiscono, nel senso che si capiscono parzialmente, perché evidentemente trasmettere il mistero di Cristo nel linguaggio umano è, o il mistero trinitario in un linguaggio umano è come dire riempire un bicchiere d'acqua riversare l'oceano in un bicchiere d'acqua, no? Ma vediamo allora la formulazione della nostra fede nel Concilio di Calcedonia, dopo praticamente un secolo, più di un secolo di serrate discussioni in cui la fede è stata preservata dalle eresie. Ecco dunque la confessione di fede. Secondo i santi padri, dicono i padri del Concilio di Calcedonia, alla unanimità noi insegniamo a confessare un solo e medesimo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale, di corpo, consustanziale al Padre per la divinità e consustanziale a noi per l'umanità. Cioè l'Io, la persona divina di Cristo, è consustanziale, è della medesima sostanza divina del Padre. La natura umana di Cristo, cioè il suo corpo e la sua anima, sono della nostra medesima sostanza, come noi. Simile in tutto a noi, fuorché nel peccato. Dunque, questo medesimo è generato dal Padre prima di tutti i secoli, secondo la divinità. E in questi ultimi tempi, per noi uomini e per la nostra salvezza, nato da Maria, Vergine e Madre di Dio, secondo l'umanità. Uno solo e medesimo Cristo, Signore, Figlio unigenito, che noi dobbiamo riconoscere in due nature, senza confusione, senza mutamento, senza divisione, senza separazione. La differenza delle due nature non è affatto negata dalla loro unione, ma piuttosto le proprietà di ciascuna sono salvaguardate, riunite in una sola persona, in una sola ipostasi. Quindi le qualità umane e divine di Cristo sono unificate dalla sua persona divina. Questa è dunque la professione di fede del Concilio di Calcedonia. Naturalmente a noi il significato di molte di queste espressioni sfugge, perché erano rivolte contro eretici del tempo, che erano teologi finissimi, fra l'altro. E quindi anche tutte queste espressioni, no? Dove si dice in pratica due nature senza confusione, senza mutamento, senza divisione, senza separazione, sono naturalmente tutte puntualizzazioni contro affermazioni eretiche. E così, cari amici, nei primi quattro concili la Chiesa ha formulato la sua fede trinitaria ortodossa, che fa da base alle stesse fondamenta della fede cristiana, in cui convergono, come sapete, anche gli ortodossi e le chiese protestanti o le comunità protestanti. Quindi, cari amici, dopo la lunga stagione dei concili, la Chiesa aveva dunque precisato la sua fede cristologica, cioè in Gesù Cristo vi è un solo soggetto, la persona divina, e due nature, una umana e una divina. E perciò il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 468 e 469, afferma: tutto quindi nell'umanità di Cristo deve essere attribuito alla sua persona divina come al suo soggetto proprio, non soltanto i miracoli ma anche le sofferenze e così pure la morte. Cioè il soggetto era uno solo, la persona divina. La Chiesa così confessa che Gesù è inscindibilmente vero Dio e vero uomo. Egli è veramente il Figlio di Dio che si è fatto uomo, nostro fratello, senza con ciò cessare di essere Dio nostro Signore. Cari amici, questo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Certo, cari amici, sono evidentemente formulazioni difficili. Mi ricordo che quando ero alla Gregoriana il nostro professore di teologia trinitaria di cristologia, il famosissimo padre Bernard Lonergan, che lui impassibile spiegava tutte queste cose, noi poveri studenti boccheggiavamo e non capivamo, e lui diceva, lui parlava sempre in latino, padre Lonergan, perché fosse americano, e lui ci diceva, riducendo tutto al minimo comprensibile, ci diceva idem ambulabat ergo homo, idem facebat miracula ergo Deus. Ecco, cioè diceva, ripeto, idem ambulabat ergo homo, diceva, idem facebat miracula ergo Deus, cioè il medesimo camminava, quindi era un vero uomo. Il medesimo faceva i miracoli, come li faceva lui a nome proprio, quindi Dio. Il medesimo era vero uomo e vero Dio, capito? Il medesimo, la medesima persona, mangiava, camminava, dormiva, quindi era un vero uomo. Quella medesima persona faceva i miracoli, assolveva dei peccati, risuscitava i morti, quindi era vero Dio. Il medesimo era vero uomo e vero Dio. Naturalmente, cari amici, dicendo questo non abbiamo detto tutto, perché il vero, diciamo così, mistero sta nel capire, per quanto sia possibile, come il figlio di Dio, cioè come l'umanità, cioè come il modo di essere uomo di Gesù, come vi ho detto anche nell'articolo bellissimo di Antonio Saggi questa mattina, che portava appunto pagine immortali di Carl Adam e di Romano Guardini, anche di Luigi Giussani, e cioè perché Gesù era affascinante come uomo, perché nella sua umanità esprimeva il modo divino di essere uomo. Ecco, cari amici, perché Gesù, quindi la sua umanità, sì, certamente era vero uomo, aveva un corpo, un'anima, ma egli nella sua umanità e nella ricchezza della sua umanità esprimeva il modo divino di essere uomo. Quindi Gesù era uomo, sì, ma nella sua umanità esprimeva il modo divino di essere uomo. Quindi il cuore umano di Gesù esprimeva un amore divino, le parole umane di Gesù esprimevano la parola divina, i sentimenti divini, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, che vi leggo, ma che spiegheremo fino in fondo nella prossima catechesi, e cioè dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, con parole stupende, dice la persona divina del Figlio di Dio ha assunto la piena realtà dell'anima umana con la sua operazione di intelligenza e di volontà e del corpo umano di Gesù. Tutto ciò che egli è e ciò che egli fa in essa, cioè nella sua natura umana, deriva da uno della Trinità. Il Figlio di Dio quindi comunica alla sua umanità il suo modo personale di esistere nella Trinità. Pertanto nella sua anima, come nel suo corpo, esprime umanamente i comportamenti divini della Trinità. Ma questo lo vedremo, cari amici, nella prossima catechesi. Ecco perché, cari amici, non basta dire vero Dio, vero uomo, ma bisogna dire che, essendo l'umanità di Cristo intimamente unita alla sua divinità, l'Io divino, nella sua umanità Gesù Cristo esprimeva il modo divino di essere uomo. Capito? Esprimeva il modo divino di essere uomo, e noi, imitando Gesù Cristo, cari amici, imitiamo appunto quel progetto dell'uomo che Dio ha voluto fin dal principio, quando ha creato l'uomo per unirselo a sé. Ma questo lo vedremo nella prossima catechesi, cari amici. Siamo nel cuore stesso del mistero cristiano, abbiamo bisogno della grazia, della luce dello Spirito Santo, che invochiamo insieme alla Vergine Maria, lei che per prima entrò in questo mistero.